No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
E anche fino ai tempi di Blade Runner, secondo me dovremmo cominciare ad aggiungere, a proiettarci nel futuro. Dario Zonta e Enrico Magrelli vi fanno compagnia questa settimana. Cominciano già ad arrivare i messaggi, quindi evidentemente il nostro numero, Dario, è memorizzato, il 335-56-34296.
Sono preparatissimo.
Alessandro ha visto ieri in anteprima il film di Eastwood. Secondo me è perfetto, scritto tutto in maiuscolo, quindi urlato. Quell'uomo ha 80 e più anni.
84 e più 84 anni, 84
anni, sì. Fa sempre cose più belle. Alessandro, però sei un collega o ti sei imbucato ieri in quel di Milano?
Ma le anteprime adesso sono dei luoghi aperti. Dove, ma va bene così. È arrivato anche un altro messaggio. Iniziamo con due messaggi,
certo.
Perché i nostri ascoltatori sono talmente preparati che forse leggono le nostre scalette, non lo so.
Secondo me sì.
C'è arrivato un messaggio relativamente alla regista, al film con cui abbiamo chiuso la puntata di ieri, Era meglio domani, il film di Hinde Bujema. Abbiamo detto che era in sala, perché è così, ma la nostra Giulia non l'ha trovata in programmazione. Probabilmente, essendo un film che ha una distribuzione contenuta più piccola, devi aspettare che arrivi anche. Dipende da dove ci scrivi, tra
Giulia,
l'altro.
Tra l'altro, io almeno non so quale sia la casa che l'ho distribuito, perché forse andando sul sito della casa di distribuzione, però giustamente dice, perché mi
Cine dici Club Internazionale.
Ah sì, è vero. Sì. Sarà naturalmente uscito in pochissime copie. Tra l'altro ospitiamo spesso i film editati in sala e distribuiti in sala da questa piccola ma viene coraggiosa, al caso di dirlo,
è
molto agguerrita. I riferimenti sono sempre gli stessi, andate sul nostro sito, troverete moltissime cose interessanti o preziose da scaricare, dalle puntate alla versione estesa delle interviste, agli extra e backstage, c'è veramente un po' di tutto. hollywoodparty.rai.it. potete scriverci delle mail, il numero per gli sms, potete utilizzare anche WhatsApp. Qualcuno ieri mi ha scritto: vi scrivo spesso utilizzando WhatsApp ma mi accorgo che non arriva nulla, e ci manderà una mail con tutti i messaggi scritti forse negli ultimi 15 anni, non ho idea, insomma. WhatsApp non c'era 15 anni fa, ed è curioso perché noi adesso ne sono arrivati due che sono due WhatsApp, no? Non c'è dubbio. Anche Dimitri ha visto Jersey Boy e mi ha rimesso al mondo. Un antidepressivo meglio del Prozac.
Beh, bellissimo. Oggi parleremo ampiamente
di questo film
e voi
io vi ascolterò
dei...
perché non l'ho visto. Tu sei andato ieri sera.
Sì.
Miriam lo ha visto prima di andare a Taormina. A Taormina il film è stato presentato. Notizie, ne abbiamo due. C'è stata una visita sul set del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, che è la storia di un broker fallito. La presentazione è stata naturalmente molto allegra e hanno precisato che non c'è nessun elemento della trama, della sceneggiatura, che si ricolleghi agli episodi di corruzione presunta, e non solo presunta, avvenuti all'Expo di Milano. Mentre Russell Crowe e Ryan Gosling saranno i due protagonisti di The Nice Guys. Mi sembra una bellissima coppia, perché Nice Guys, Jersey Boys, vanno di moda questi titoli molto molto sintetici. Forse è il momento del primo gong, siamo 1-0, vediamo se riusciamo a pareggiare questa sera. Il numero, usate soltanto questo numero, che è un numero verde, 800-050-333. Uno dei protagonisti di questo film è ossessionato dall'etica.
Far.
E questa era Grease. E io sono emozionato.
Però in un'altra. Sì, beh, perché. No, però attenzione, perché ieri già con la cosa di Rambo poi sono arrivati.
Eh beh, ma ragazzi, qui
c'è
parliamo.
Stato il voto collettivo.
È l'ABC dell'immaginario di noi quarantenni. Esistono anche i quarantenni in Italia.
Se li
lo sapevate?
Contano molto, mi pare.
Beh, no, contano molto, no. Questo...
Alcuni contano molto.
Iniziano a contare.
Cominciano a contare.
Ma qualcuno che conta, noi l'abbiamo raggiunto al telefono. Ed è
un quarantenne o un trentenne?
No, è uno che l'età non è ben chiara.
Ah,
no.
La nasconde, va bene.
John Vignola?
Ma come mi permettete? No. Io so contare fino a 100 comunque.
E quindi sei un centenario? Allora finalmente abbiamo scoperto.
Sì, ho il fegato centenario.
È perché dovresti andare in una nota località dove.
No, certo.
Allora, Gian Magnola, grazie di essere qui con noi. Fra un secondo spieghiamo perché ti abbiamo raggiunto. Salutiamo. La nostra Miriam Mauti. Ciao Miriam.
Ciao.
Miri, come
state?
Stai? Stai prendendo il sole?
No, ma che sole, qui piove.
Anche a Roma, ma c'è la bomba d'acqua anche lì, no?
No, bomba d'acqua meno no, male. Però insomma non è tempo di sole, anche perché c'è un sacco di roba da fare qui. Non
allora, Miriam Mauti è a Taormina, John Vignola è a Milano, noi siamo a Roma, tutta l'Italia... Non sei a Milano, John?
Sono a Spotorno al barbicco che vi saluta.
Grande, grande, ancora meglio. Allora, John Vignola da Spotorno, quindi da mare a mare, insomma.
Sì, è vero,
mare a mare. Noi siamo non all'asciutto a Roma,
no,
sappiate,
no, no.
Non siamo all'asciutto, anche a Roma c'è il mare, e questa è la notizia
di questi giorni. Mi hanno detto.
Esatto. Allora, perché abbiamo sentito Grease? Perché ieri sera c'è stata l'anteprima di un film che sta per uscire giovedì, il cui titolo è Jersey Boys, il nuovo film di Clint Eastwood, e il brano che abbiamo ascoltato prima, su consiglio di John Vignola, ma qualcuno di noi tra
l'Arcadia sapeva,
ero io che ero un po' in ritardo, nonostante ami tantissimo questo brano, ci ha detto, Grease è stata scritta e interpretata da chi? Dicelo tu, John Vignola.
Da un tal Francesco Stephen Castelluccio, una delle più belle voci, non direi nemmeno del rock, ma del pop, forse anche un po' kitsch, che arriva da Newark, dove è nato un anno prima di Elvis Presley, nel 1934. Allora, Castelluccio in realtà si faceva chiamare Frankie Valli senza Y, perché
sì, come apprendiamo vedendo il film.
Sì, ed è stato una delle voci anche più imbarazzanti, forse, di un certo tipo di pop, nel senso che con i suoi Four Seasons ha portato avanti un'alternativa nei primi anni 60 al cosiddetto crooning, al cantato confidenziale di Frank Sinatra.
Esatto.
I Four Seasons sono stati una band magari stucchevole, però delle grandissime doti canore, che hanno insomma così puntellato il pop americano in un periodo in cui furono reggiati i Beatles, no? Se vuoi, i Four Seasons, che con i Beatles hanno poco a che vedere, rappresentano la resistenza tenace di un certo modo di fare musica, anche legato un po' alla cosiddetta Little Italy, perché sapete che nel New Jersey la percentuale di italo-americani è altissima.
E il film inizia proprio il suo racconto da questa comunità, dalla descrizione di questa comunità, di questi quattro ragazzetti che vivono nella parte malfamata del New Jersey e che insieme fondano questo leggendario gruppo rock, appunto The Four Seasons. Il film di Clint Eastwood, che ancora una volta si dedica alla musica, sappiamo quante
anche se non è esattamente la sua musica, no?
No, però ci ha detto insomma che è un tipo di genere che lo interessava sia dal punto di vista musicale sia per quanto riguarda gli anni 50. Poi lui si è formato con altri, tratto da un famosissimo musical che ha vinto premi e che è stato replicato e che continua a essere replicato a Broadway, e fa un film dalla fattura classica, mi viene da dire. Sentiremo poi anche Miriam cosa ne pensa, ma è un curioso modo, qualcuno ha detto un film minore di Clint Eastwood, ma non esistono film di minori di Clint.
No, questo è un aggettivo che non
sta
in
piedi. Non va bene questa definizione. In ogni caso ci porta dentro questo universo. A chi non piace quel genere di musica, caro John Vignola, forse il film può risultare un po' faticoso per certi versi, però insomma siamo curiosi di tutto noi qua.
Sì. Posso dire che ecco, su questo film vengono fuori due o tre cose. A parte che il musical ha un tiro e un ritmo, dicono tutti quelli che hanno visto il musical del 2005, molto meno serrato. Quello che viene ripreso al musical è la soggettiva dei vari componenti dei Four Seasons, tra cui c'è anche questo incredibile personaggio, no? Tommy DeVito, che è stato un amico d'infanzia di Joe Pesci. Ecco, una cosa bella di questo film, dove addirittura Clint Eastwood fa un suo cameo in una televisione, quindi c'è questo momento quasi scocchiano, e che ancora una volta Eastwood riesce a trasmettere molto bene la sua passione per la musica che va tra gli anni 50 e 60, non necessariamente il blues o il folk di cui lui è appassionato, perché il modo di cantare anche un po' sopra le righe di Frankie Valli, avete sentito Grease, siamo alla fine degli anni 70, tra l'altro questo pezzo che abbiamo sentito è firmato da Barry Gibb, quindi ci sono di mezzo anche i Bee Gees. Ecco, in realtà Valli aveva questa voce molto alta, un po' oltre Roy Orbison, che divideva gli ascoltatori, ma credo che Eastwood in realtà ami questo tipo di storie, perché, come fa dire proprio al protagonista, Frankie, a un certo punto della trasposizione cinematografica, c'è stato un momento in cui ho capito che la musica era tutto per me. Cantavamo sotto un lampione, non avevamo successo, ma la musica era l'unica ragione di vita. Ecco, in molti dei successi, ricordiamoci che poi Frankie Valli ha portato avanti Can't Take My Eyes Off You,
che poi sentiremo,
anche un grandissimo successo, certo, della disco, no? Degli anni 70, che dovevano ancora arrivare, un po' dedicato alla figlia che era morta così per
overdose. È un momento molto toccante del
molto
film.
Molto toccante, ecco, però voglio dire che c'è questa idea del pop più che del rock, sostenuto da grandi melodie, da voci indimenticabili, anche eccessive, che ecco nel film ha una sua preponderanza, oltre a tutta la storia del New Jersey, a questi personaggi che parlano in uno slang incredibile. Se avete visto il film,
beh, purtroppo noi l'abbiamo visto, devo dire, a
forse Miriam l'ha visto,
Miriam ci può aiutare,
l'ha visto in originale.
Sì, l'ho visto in originale, sì l'ho visto in originale.
Miriam
anche
non solo l'ha visto
stato
in originale, ma anche intervistato in originale due dei protagonisti. Allora Miriam, qual è la tua esperienza di questo film, anche allora a questo punto restituendola in originale, cosa ne pensi?
Guarda, a me il film è piaciuto molto perché mi sembra che Eastwood in qualche modo si diverta a fare questo film, giocando anche con i canoni del musical classico. Cioè lui riprende un successo clamoroso non soltanto a Broadway ma anche a Londra, è da vent'anni che c'è Jersey Boys,
sì.
Lo riprende e lo trasforma in un film, sembra un musical degli anni 50, non soltanto per la musica, che in realtà è ambientato nel 1962, quindi qualche anno dopo, ma proprio per il modo in cui è fatto tutto in studio. Ci sono le strade di New York che sono ricostruite, è un po' West Side Story per come è ricostruito, dove non c'è la New York vera ma la New York ricostruita. Lui fa lo stesso lavoro con questo film, che poi, come sentiremo anche dai due protagonisti che ho intervistato, diventa anche uno spaccato di grandi temi, come le seconde generazioni di italoamericani e la loro integrazione, come il sogno americano, anche in questo,
certo,
caso siamo di fronte alla storia di quattro ragazzetti che venivano appunto dalla parte sbagliata della strada e che, malgrado tutto, soltanto con la loro tenacia hanno successo. E poi perché gioca anche con degli stereotipi, per esempio quelli che immancabili quando si parla di italoamericani, della mafia, il Christopher Walken del film, che interpreta appunto il boss mafioso che vediamo piangere di fronte alla nitidezza della voce di Frankie Valli, è abbastanza divertente, devo dire. Ecco, io mi sono proprio divertita, non soltanto sono uscita dal film con l'animo sollevato, come succede quasi sempre con i musical, diciamo.
Allora
e
Miriam,
funzionato benissimo,
iniziamo a sentire un po' di voci.
Sì, le voci che tu hai appunto, hai intervistato
due dei protagonisti. Il protagonista John Lloyd Young, che è
il primo che sentiamo. Guarda, te lo propongo subito e sentiamo la prima risposta alla tua prima domanda e noi faremo
Lover Sound.
C'è da dire
una cosa, sì, per capire bene la risposta, gli chiedo dei cambiamenti rispetto alla versione teatrale, perché John Lloyd Young ha interpretato Frankie Valli per 7 anni a Broadway,
certo,
e per questo ruolo ha vinto un Tony, che è l'Oscar del teatro americano. Quindi era inevitabile chiedergli che cosa è successo portando questa storia sul grande schermo.
Sentiamolo.
Con il regista.
È solo che non capisco.
Cos'è che non capisci, Tommy?
Il titolo, cammina come un uomo.
Allora?
In contrapposizione a cosa? A una donna?
No, è per i ragazzi, Tommy, i ragazzi adolescenti. Gli, diciamo, comportatevi da uomini.
Invece che da donne?
Sì, invece che... No, invece che da ragazzini. Avanti, perché fai così?
Ehi, Miss Simpatia? È una metafora. Questo è un inno per tutti i maschietti che si sono sempre fatti trattare da zerbino. E se te lo devo spiegare io, siamo nei guai.
Walk like a man. Prima.
From the stage to the screen, the greatest change was that I was able.
Allora, prima abbiamo
to
naturalmente
sort of
ascoltato una clip del film. Questo è John Lloyd Young. Nel passaggio dal palcoscenico allo schermo, il grande cambiamento è stato di potermi rilassare solo sul personaggio. In teatro devi dare una performance che possa essere udita fino all'ultima fila di sedie e di poltrone. Questo significa lanciare la voce fin laggiù. Sullo schermo puoi persino sussurrare. Eastwood inoltre ha portato più profondità alla storia e al personaggio di Frankie Valli, mostrando il lato oscuro della psicologia di Valli che nella versione teatrale mancava. Ho incontrato Frank Valli anni fa alla vigilia del debutto di Jersey Boys a Broadway in sala prove. Tutto questo è stato ormai 8 anni fa e con gli anni siamo diventati amici. È stato divertente averlo sul set e vedere Clint Eastwood preparare il set per il film sulla vita di Frankie.
Ecco, questa era la prima delle domande, anzi la prima risposta alla domanda
di Miriam,
la quale Miriam poi hai chiesto sempre a John Lloyd Young anche qualcosa sul sogno americano, perché questo, come ci stavi raccontando, è un elemento che sostanzia e caratterizza il film. Quindi adesso io vi propongo di sentire John Lloyd Young alla che risponde alla domanda sul sogno americano.
I think that there's two elements. I mean, right now, off the top of my head, I think two elements.
Direi che ci sono due elementi che mi vengono in mente immediatamente, che costituiscono un po' il cuore della storia dei Jersey Boys. Uno sicuramente è l'amicizia, anzi direi la fratellanza che unisce un gruppo di uomini che crescono insieme, le invidie, le gelosie, ma nello stesso tempo la devozione che li unisce l'uno all'altro, la lealtà. Ma c'è anche l'idea classica del sogno americano, che tu puoi cominciare nel modo più umile possibile in America, poi venire da qualsiasi paese, avere qualsiasi background culturale e trovare il successo là fuori. Io credo che i Four Seasons siano diventati veramente un simbolo dei ragazzi italoamericani. E proprio mentre arrivavano i Beatles dall'Inghilterra, c'erano i Beach Boys in California, i Four Seasons diventavano un sinonimo di successo nelle strade del New Jersey.
Really made their mark on America as Italian American guys, and they were right up there with the Beatles from England and the Beach Boys from California. The Four Seasons really just carved out, as we say, their own niche right out of the streets of New Jersey.
Allora passiamo da John Lloyd Young, che è appunto uno dei protagonisti di Jersey Boys. Continueremo a parlare di questo film. Secondo gong, secondo indizio, vi ricordo il primo: per uno dei protagonisti del film l'etica è fondamentale. E mentre veniva scritto questo film c'è stato un vero e proprio blocco dello scrittore. 800 050 333.
Questo era il gong e quella era la voce di John Lloyd. Chiederei a John Vignola di dare ancora un sorso al suo cocktail che sta bevendo a Spotorno, sì, in spiaggia, perché vorrei che fra poco mi dicessi qualcosa su questo brano musicale che staremo per mandare in onda. Mentre prima vorrei proporre a te, a Miriam Mauti e agli ascoltatori un secondo momento dell'intervista, non più a John Lloyd, ma esattamente a Vincent Piazza. Miriam, che cosa fa Vincent Piazza nel film?
È Tommy DeVito, quindi l'amico d'infanzia di Joe Pesci al quale faceva riferimento prima John Vignola e che attualmente tra l'altro lavora proprio come aiutante di Joe Pesci, perché gli anni dei Four Seasons sono lontani. Vincent Piazza lo conosciamo perché è stato Lucky Luciano nella serie Boardwalk Empire, quindi ha al suo attivo altri personaggi italo-americani e tra l'altro non è assolutamente, mentre gli altri lo sono, lui non era assolutamente un cantante quando è arrivato sul set di questo film, che, come forse non abbiamo ancora detto, è tutto cantato dal vivo. Quindi certo, quelle che sentiamo sono canzoni vere, non sono i dischi e non è in playback che sentiamo le canzoni, ma le hanno cantato su una base, ma dal vivo, mentre giravano. Questo è stato una delle cose che ha voluto Clint Eastwood.
Va bene, allora sentiamo Vincent Piazza che risponde a una delle tue domande, la prima.
Conoscevo la musica dei Jersey Boys, alcuni successi, sapevo qualcosa di Frank Valli, ma non molto del suo gruppo. Quando ho cominciato a studiarli per il film mi sono reso conto che conoscevo tantissime canzoni senza sapere che loro ne fossero gli autori. Per lo più comunque mi sono affidato al copione, non ho avuto molto tempo per fare tutte quelle ricerche dalle quali sono spesso ossessionato. Tutto è avvenuto velocemente. Ho anche conosciuto Clint Eastwood praticamente il primo giorno di riprese. Comunque è stato affascinante, soprattutto per chi, come me, ha origini italiane. Mio padre viene dalla Sicilia e ho chiaro quello che è stato il suo progetto di integrazione una volta arrivato in America. E quei quattro ragazzi erano figli di emigranti. Ed è stata una battaglia per loro non soltanto trovare un'identità come persone, ma anche come musicisti. Nel film li seguiamo proprio mentre cercano il loro spazio, la loro identità attraverso la musica. Hanno creato una loro voce in modo molto speciale.
It's a pretty special thing.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch.
Can't Take My Eyes Off You, Frankie Valli. John Vignola, vorrei che ci dicessi anche sinteticamente, perché il tempo vola, l'importanza di questo brano nella storia della pop music. Esiste questa definizione?
Beh, certo, esiste. e ribadisco che Four Seasons sono soprattutto pop piuttosto che rock.
Sì.
Beh, questo pezzo è diventato celeberrimo per essere stato interpretato da Gloria Gaynor molti anni dopo rispetto alla sua prima volta. Siamo nel 1967 quando lo canta Frankie Valli, quando la Gaynor lo riprende dopo la disco music, molti pensano che sia suo, ma nel frattempo l'hanno interpretato molti altri, per esempio Frank Sinatra, che era un idolo di Frankie. È un pezzo che si divide in due parti, una più sinuosa che stiamo ascoltando e un'altra un po' più roboante. I Four Seasons sono stati un gruppo che ha portato all'estremo quello che erano un po' i dettami dei gruppi alla Platters, che però erano tutti neri, no? Un gruppo di grandi armonie vocali con una voce incredibile e anche un grande songwriter, questo Bob Gaudio, che si vede nel film e anche nel musical di cui ha parlato Miriam Mauti, che è il vero personaggio. A un certo punto i ragazzi entrano dentro il Brill Building a New York. Sapete cos'è il Brill Building? È quel incredibile grattacielo dove i più grandi songwriter, da Burt Bacharach a Carole King, si ritrovano per sfornare successi e inciderli. Ecco, la storia di Four Seasons a me ha commosso perché rispetto al musical trasuda proprio ancora una volta la passione di Eastwood per la musica che salva il mondo e salva anche i ragazzi. La storia della connessione di Frankie Valli con la mafia, che per cui è costretto a un certo punto a ripagare un debito incredibile, non è uno stereotipo ma è assolutamente una storia vera, e quindi c'è anche questa componente qui che poi diventa, sì, grazie alla grande recitazione di Christopher Walken, quasi un cliché, quasi comica, però c'è tutto in questo. C'è anche il melodramma italiano, vogliamo dirlo?
Ecco, sì, perché l'abbiamo detto.
Valli era quello. No, l'abbiamo detto, ma c'è, è evidente.
Certo,
no,
perfetto.
Anche proprio nella melodia di questo pezzo.
Allora, Giovignola, noi ti ringraziamo molto, ringraziamo grazie tantissimo Miriam Mauti. Miriam, noi torniamo da te venerdì, da Taormina. Tra l'altro hai intervistato Eva Longoria e credo che venerdì ascolteremo la sua... Ma è simpatica? Questo
è ma è molto simpatica, ma nel frattempo qui arriva di tutto, da Melanie Griffith a Ben Stiller a Matt Dillon, quindi venerdì poi facciamo i conti e
facciamo,
vediamo cosa volete sentire.
Un medley. Un po' di questo, un po' di quello.
Anche perché abbiamo scoperto che i nostri ascoltatori non guarderanno la partita venerdì,
no,
e quindi
no,
possiamo
no.
fare Saremo una bella puntata taurinese.
Grande compagnia.
Grazie, ciao Miriam.
Grazie John,
voi,
ciao Miriam.
Ciao, ciao John. Who loves you, pretty mama? Who's always there to make it right? Who loves you, pretty baby? Who's gonna help you through the night? Who loves you, pretty mama? Who's always there to make it right? Who loves you?
Who loves you, pretty baby?
Love you.
Who's gonna love your mama?
Allora, da un altro momento del film di Clint Eastwood, il nuovo film di Clint Eastwood, terzo gong, terzo indizio, vi ricordo i primi due, l'etica per uno dei personaggi è fondamentale, mentre questo film veniva scritto, c'è stato realmente, per chi lo scriveva, un blocco dello scrittore. Noi conosciamo al cinema i cartoni Bianca e Bernie, in questo film invece ci sono Bernie e Verna, questo è un aiuto eccezionale, quindi potete naturalmente digitare e inseguire.
E questo è il gong che chiude il terzo indizio. Beh, vediamo come andrà.
Ma noi, io punto al pareggio, come puoi ben immaginare. Ora parliamo, io ho citato un cartone animato, invece ora parliamo di un libro molto bello che nasce però da una sceneggiatura, da un progetto di cinema che porta la firma di Ettore Scola, che abbiamo al telefono. Ciao Ettore.
Buonasera Magrelli.
Siamo qui, Magrelli Zonta.
Ciao,
quasi,
Ettore,
quasi
buonasera.
In forma, quasi
ciao
in forma.
Zonta.
Ciao.
E questo progetto è diventato una graphic novel, un graphic novel, io preferisco usare femminile anche se bisogna usare il maschile.
Esatto.
Che ha il tratto veramente bello, sofisticato, intenso di Ivo Milazzo. Stiamo parlando di un drago a forma di nuvola e salutiamo anche Ivo Milazzo. Buonasera.
Buonasera.
Perché non è diventato film, ma è diventato un bellissimo libro, Ettore, questo progetto?
Ma a questo punto, visto i risultati dell'album a fumetti, sono contento di non aver fatto quel film.
Sarebbe stato meno bello, dici?
Non lo so, però certo che ho ritrovato dentro tutte le atmosfere, i suoni, e le intenzioni che avevamo messo con Furio Scarpelli e Silvia Scola, con i quali avevo sceneggiato il Drago a forma di nuvola. Era un film pronto, dovevo partire il lunedì dopo, già c'erano gli attori, l'operatore, scenografo, tutto a posto, e poi invece non ho avuto più voglia, sai, gli artisti sono bizzosi spesso. Le mie bizze erano anche giustificate dal fatto che lo produceva Berlusconi, un signore che non mi era simpatico, un signore che poi no, devo dire, non è che mettesse bocca minimamente in quello che produceva, però poi sentire che, come capitò, mi capitò di sentire in un intervento al Parlamento, che la magnanimità di Berlusconi e la sua larghezza di vedute era dimostrata anche dal fatto che faceva fare dei film a un comunista come Scola. E allora così mi passò la voglia, sai, succedono queste
cose
agli artisti bizzosi.
E sono cose da rispettare, Ettore Scola, sicuramente.
Scrissi una lettera dicendo che non avevo più voglia, ringraziavo i mecenati, ma che non facevo film con i mecenati, ma con produttori.
Ettore, gli attori erano già stati scritturati, tra cui Gérard Depardieu, se non erro, giusto?
Sì.
E infatti la graphic novel di Ivo Milazzo, nel personaggio principale, richiama, ricorda, se non addirittura è stato disegnato pensando a Depardieu. Dico bene, Ivo Milazzo, come avete lavorato su questo?
Sì, permettimi di dire, certo, che il fatto che non si sia realizzato un film da questo trattamento ha dato il permesso a me di conoscere un artista che ho sempre ammirato e che ho seguito da sempre, che è Maestro Scola, e che abbraccio e che saluto in diretta.
Ciao Ivo!
E che quindi mi ha dato la possibilità, un regalo della vita, io reputo, e mi ha dato la possibilità proprio di addirittura lavorare con lui. Quindi quando ci siamo incontrati, lui mi ha passato con molta titubanza questo testo, con molti dubbi che potesse diventare un fumetto, anche perché lui aveva nel suo immaginario i racconti avventurosi alla Tex o di avvenimenti molto più forti. In realtà io quando l'ho letto mi sono commosso e l'ho reputato, mentre lo leggevo già lo visualizzavo. E quindi quando poi ci siamo incontrati mi ha raccontato poi tutti gli antefatti che vi ha detto anche in questo momento, ho cercato di riproporre, di rifarmi un po' a quel cast immaginario, interpretandolo certamente, non volendo in alcun modo riproporlo in maniera pedissequa, ecco.
No, ovviamente si è trasformato sotto la matita e i pennelli e gli acquerelli di Ivo Milazzo, dando vita a un oggetto, mi viene da definirlo, molto particolare, autonomo, che ha una sua bellezza, una sua
che
forza.
Che è in libreria, potete trovarlo, è proprio in questi giorni, è arrivato nelle librerie, un drago a forma di nuvola. In realtà, Ettore Scola, potrebbe, tu dici, dopo aver visto il libro, no, hai pensato, meno male che non ho fatto il film.
Sì, sì.
Però a questo punto potrebbe essere un meraviglioso...
Veramente.
No, ma ne sono convinto. Però potrebbe essere un meraviglioso storyboard per un film da fare, perché, come sappiamo...
Punto, uno storyboard di lusso, fossero tutti così.
Perché poi adesso c'è la mania di fare, no, film dai supereroi, dei fumetti, che personalmente non amo molto, ahimè, sono limitato, che dobbiamo fare. Però film da fumetti, chiamiamoli così, più sofisticati, potrebbero essere dei film molto interessanti, oppure rischiano di saturare la fantasia del regista, Ettore Scola?
Ma senti, sì, è vero, c'è una parentela con quel tipo di film a cui facevi riferimento, però non si tratta dell'Uomo Ragno, proprio perché c'è un artista come Ivo Milazzo che Sei una persona a parte, io sono felice di aver conosciuto, ma è un discorso a parte, è un artista che ricerca gli stati d'animo, che ricerca le atmosfere, cose che ci sono un po' meno nei film a cui tu facevi riferimento.
No, non ci sono affatto, direi proprio. No.
La trasposizione in un altro linguaggio che appunto all'inizio mi lasciava titubante perché ignorando tutto, se non come consumatore di fumetti, ma ignoravo tutto del fumetto, e non sapevo che si potevano, che il fumetto può essere anche un veicolo letterario, un veicolo psicologico, un veicolo di grande cultura, e quindi credo che chiunque avrà l'occasione di vedere questo libro di Milazzo sarà sicuramente colpito dalla intensità e dalla possibilità. Certo, io le mie paure era che c'era poca azione, nel senso corrente dell'espressione, cioè che un fumetto, forse sbagliavo, ma a mio avviso aveva bisogno di vicende un po' più movimentate, e invece con che piacere si guardano i dipinti di Ivo per vedere le espressioni, ci sono anche persino i pensieri, cosa sta pensando un personaggio in quel momento, in quale stato d'animo attraversa e quali sono le sue sensazioni e i suoi umori, e questo è importantissimo, è proprio da grande letteratura, quindi sono molto grato a Ivo.
Allora, vi stiamo parlando dell'ultimo film non fatto di Ettore Scola, adesso vi facciamo sentire invece una clip dall'ultimo film fatto di Ettore Scola, che strano chiamarsi Federico.
Prendi la scicanti dell'amore, scuba di comitti sciocca, vatti giù, parinda riccari, sciura vicino.
Complimenti.
Ora merino.
Bellissimo. Insomma. Le mani non vengono mai, le mani. Non sono troppo piccole, non sono troppo grandi, non sono troppo nodose, non sono mosce. Sembrano sempre le mani di qualcun altro. Solamente a Michelangelo e a Caravaggio ci venivano bene le mani. A me mai.
Suoni e parole dall'ultimo film di Ettore Scola, che strano chiamarsi Federico. Io vorrei fare un'ultima domanda a Ivo Milazzo, dopo che ha incassato, non so come, questo meraviglioso complimento e commento di Ettore Scola al suo lavoro. Facendo una domanda, abbiamo poco tempo in verità, sul momento cinematografico che è presente sempre nel fumetto, nell'album a fumetti, come li chiama Ettore, mi piace molto questa definizione, perché ci sono i campi, i controcampi, ci sono dei quadri, c'è del cinema dentro il fumetto. Allora, Ivo Milazzo, a quale cinema ti sei rifatto, se ti sei rifatto per disegnare un drago a forma di nuvola, e se hai pensato al cinema anche di Scola? Non so se questa domanda è legittima.
Inevitabilmente, io sono nato certamente nella mia infanzia, nel mio immaginario ci sono stati i film, la letteratura disegnata, illustrata, solamente scritta, ma i film di Ettore Scola, come quelli di John Ford nel mondo del western o quelli di Monicelli, ma sono degli affreschi su un mondo reale. Basta pensare a Tutti sporchi e cattivi, è una giornata particolare, che sembrano apparentemente fatte da due mani diverse, ma in realtà anche la tematica di Tutti sporchi e cattivi, che ha un Manfredi straordinario, un'opera del fatto Pinocchio. È incredibile vedere un mondo terribile come quello di chi vive nelle favelas italiane, vedere una situazione così al limite e poi guardarsi una giornata particolare che non c'è un dettaglio sbagliato dal punto di vista fotografico, dalla recitazione, dalle inquadrature. Io penso che guardare una giornata particolare fa immediatamente pensare a una metafora anche del nostro mondo che in qualche modo guarda al diverso in maniera così forte, anche se pensiamo di essere migliori.
È un incrocio, è una lettura molto affascinante.
Allora, noi
grazie,
ringraziamo Ivo. Moltissimo Ivo Milazzo, Ettore Scola. Un drago a forma di nuvola, cercatelo nelle librerie perché ne vale la pena. Tra l'altro è arrivato un messaggio che dice: tutto quello che sta dicendo Scola è secondo me esattamente quello che si prova leggendo Gli albi di Ken Parker, creatura di Ivo Milazzo
e di Berardi.
E di Berardi, naturalmente.
Grazie Ettore, grazie Ivo.
Ivo, naturalmente. C'è un vincitore, quindi siamo 2-0. Pronto?
Buonasera.
È il suo nome, ci chiama da dove?
Alessandro, e chiamo da Cagliari.
Alessandro da Cagliari, qual era il nostro film misterioso?
Crocevia della morte dei fratelli Coen.
Bravissimo, Crocevia della morte dei due fratelli Coen, 1990. Realmente, mentre loro stavano scrivendo questa sceneggiatura, ebbero il blocco dello scrittore e scrissero Barton Fink, così per prendere un po' d'aria. Bravissimo, complimenti naturalmente, anche se
grazie,
siamo stati sconfitti, come a volte succede. Allora, vi saluto tutte le persone. Prima di lasciarvi a Tre Soldi, Marcello Anselmo ci accompagna in Portogallo della rivoluzione dei garofani, quindi nel 1974, appena 40 anni fa, un attimo. Vi saluto tutte le persone che hanno realizzato questa puntata: sono Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Gina Collauto, che ci ha mandato in onda per nostra fortuna, Alessandro Boschi, Riccardo Amorese, Ettore Scola, Ivo Milazzo, avevamo con noi Miriam Mauti, John Lloyd Young, John Vignola, Vincent Piazza,
Enrico Magrelli
e Dario Zonta, dal New Jersey a Via Asiago.